Questa mattina riprendiamo le predicazioni dal Vangelo di Matteo e arriviamo a un resoconto che Matteo fa abbastanza particolare e un po' strano, perché a prima vista potrebbe sembrare che quanto riporta Matteo sia una cosa, superflua. È un passaggio nel quale Gesù dice ai suoi discepoli qualcosa che aveva già insegnato in precedenza. Ed è interessante perché nella Bibbia ci sono dei passaggi che sono significativi perché ci troviamo di fronte alla presenza di grandi insegnamenti oppure di grandi verità e quindi di passi significativi per quello che ci dicono, ma ci sono anche come il passo di oggi può essere significativo anche per la ripetizione delle cose che viene detto. E tale è il passaggio di questa mattina. Vi invito ad aprire Matteo capitolo 17 e quest'oggi vedremo semplicemente due soli versetti. Matteo capitolo 17, il versetto 22 e 23. E dice che mentre essi erano riuniti insieme in Galilea, Gesù disse loro: "Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, essi lo uccideranno e il terzo giorno resusciterà." Ed essi ne furono molto rattristati. Beh, diciamo che a prima vista sono due versetti nel quale potremmo dire che non impariamo nulla di particolarmente nuovo da questo passaggio. E la domanda è: perché abbiamo questa ripetizione? Perché Matteo ripete questa cosa che non è una novità? Infatti, se facessimo semplicemente un passo indietro e andassimo nel capitolo precedente, Gesù aveva interrogato i suoi discepoli chiedendo: "Chi dice che la gente che io sia?" E dopo varie risposte, Pietro, illuminato in maniera divina, aveva risposto: "Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente." Capitolo 16, versetto 16. Ed è al versetto 21. Dice che leggiamo che da quel momento, cioè dopo questa affermazione, da quel momento Gesù cominciò a mostrare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi ed essere ucciso e poi resuscitare al terzo giorno. E l'avevamo visto qualche domenica fa. Appunto, Matteo dice che dopo questa dichiarazione da parte di Pietro, dopo che hanno compreso che lui era il Cristo, il figlio del Dio vivente, da quel momento Gesù cominciò a mostrare loro le cose che gli sarebbero dovute accadere. Per cui, in precedenza, usando le parole di Matteo, non era il momento farlo prima di questo tipo di riconoscimento, era solo da quel momento giusto in poi che Gesù ha iniziato. E così troviamo Gesù che rivela sempre più informazioni, sempre più particolari ai suoi discepoli sulle cose che dovranno accadere a Gerusalemme. Leggiamo ad esempio che Gesù e i discepoli scendendo dalla montagna, dai tre discepoli scelti, cioè Pietro, Giacomo e Giovanni, ricordate, erano saliti su quella montagna dove il Signore Gesù aveva mostrato la sua gloria in occasione della trasfigurazione, e scendendo aveva comandato ai tre di non raccontare la visione a nessuno finché il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Anche questa cosa è un particolare che il Signore aggiungeva su quello che sarebbe dovuto capitare a Gerusalemme. E proprio mentre scendevano dal monte, Gesù aveva spiegato loro che Giovanni Battista era il compimento della promessa tanto attesa della venuta del profeta Elia, e al versetto 12 del capitolo 17 gli dice: ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro. E questa, quindi, Gesù da quel momento inizia ad aggiungere particolari su questo compito, su questa cosa che sarebbe dovuta capitare. E questa mattina, appunto, lo vediamo ripetere questa notizia in modo ancora una volta molto chiaro, ed è un qualcosa che non si fermerà a questo passo, ma nel corso del Vangelo proprio di Matteo Gesù lo ripeterà più e più volte. Quindi ciò che Gesù dice in questo passaggio non è una qualcosa che è nuovo per i discepoli, non sono delle nuove informazioni, li avevano già sentite, e non solo, ma Gesù le ripeterà ancora. E quindi potremmo dire col massimo rispetto che ciò che Gesù insegna qua ai suoi discepoli non è poi così notevole, sembrerebbe. Ma ciò che è straordinario è che possiamo vedere chiaramente che Gesù vede invece necessario ripetere queste cose ancora e ancora più volte, perché fossero veramente ancorate dentro i cuori e le menti dei suoi. E sto suggerendo, fratelli, che c'è un grande significato in questa ripetizione. Gesù ci mostra che questa storia, questo particolare, questo che ha appena insegnato, è la storia che vale la pena ripetere più volte e più volte ancora senza mai stancarsi. E in questi solo due versetti vedremo quattro motivi per il quale è una cosa che vale la pena di ripetere. Perché è la storia fondamentale per la salvezza, perché è la storia che rivela l'amore di Dio, perché è la storia che dona speranza davanti alla perdita, ed è la storia che trasforma la vita. Vediamo questo primo grande motivo, la storia fondamentale per la salvezza. Certo, Gesù avrebbe potuto enfatizzare e insegnare molte altre cose. Quando osserviamo, che ne so, la condizione del mondo, in particolar modo in questo momento, potremmo certamente pensare che Gesù avrebbe potuto dire, che ne so, di più su come ottenere la pace del mondo. Ma per quanto possa essere un argomento importante, non è quello che ha preoccupato di più Gesù nell'insegnarlo. Potremmo desiderare che Gesù ci insegnasse su come risolvere i nostri problemi, che so, di denaro, ma non l'ha fatto. È vero che ci ha insegnato alcune cose sull'uso dei soldi, ma questo chiaramente non è ciò che era il fondamento del suo insegnamento. Oppure potremmo desiderare che egli desse maggiore enfasi nell'affrontare le difficoltà del matrimonio. È vero, ci insegna alcune cose sul matrimonio, ma chiaramente non era il focus di ciò che lui ha portato. Invece ciò che Gesù dà maggiore enfasi, quella cosa di cui ha parlato e in maniera ripetuta e in un modo sempre più solenne, era ciò che stava per fare a Gerusalemme. Non per se stesso, ma per nostro conto o per conto di qualcun altro. Luca, nel raccontare questa ripetizione, anche lui riporta questo commento a questo fatto, dice che Gesù, nel riportare questa ripetizione, aggiunge un particolare di parole di Gesù, che dice: voi tenete bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, Luca 9,44. Cioè, in pratica sta dicendo: questa verità a questi discepoli è la cosa che dovete tenere maggiormente in mente. Certo, come uomini spesso siamo inclini a dimenticare le cose. Siamo più inclini a dimenticare le cose per le quali non diamo una particolare importanza, ma per Gesù questa verità deve essere il punto fisso per i discepoli e lo deve essere in una maniera tale che tutto ruota intorno a questa verità. Perciò Gesù era molto serio, era molto preoccupato nell'assicurarsi che i discepoli comprendessero e recepissero ciò che stava ripetendo loro. E c'è un'ottima ragione per cui Gesù ha posto l'accento sulle cose che stavano per accadergli. Queste cose, quello che capiterà a Gerusalemme, è il contenuto fondamentale della nostra fede. È il messaggio fondamentale e salvifico della buona novella che dovranno annunciare e che oggi noi dobbiamo annunciare a questo mondo. Già domenica scorsa, in occasione dell'apertura da parte di Lucian, Paolo riprende questo concetto. Avevamo letto in Prima Corinzi capitolo 5 che Paolo dice: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete ricevuto, nel quale state saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo ritorniate quale ve l'ha annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. E anche domenica avevo parlato di come questo è il messaggio del Vangelo. Spesso, a volte, in maniera moderna, la Chiesa porta un messaggio, usa il nome di Gesù, tralasciando questo aspetto, mentre questo invece è la notizia fondamentale su cui è basato tutta la Scrittura. Guardando velocemente in Atti, Pietro, nella sua prima predica in Atti capitolo 2, quando espone questo primo messaggio in Gerusalemme, proprio riporta queste verità. Dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, questo uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescenza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Quindi il messaggio fondamentale sul quale Pietro va a esporre quello che era successo, cosa predica? Cristo morto e risuscitato. E in Atti capitolo 3 ripete con altre parole lo stesso concetto. Dice: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che tu hai consegnato e rinnegato alla presenza di Pilato quando era deciso a lasciarlo andare. Ma tu hai rinnegato il santo e il giusto, hai chiesto che ti fosse concesso un omicida e hai ucciso il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, di cui siamo testimoni. E se volete dare un'occhiata per brevità, cioè di tempo, guardate in Atti quante volte questa verità viene ripresa da Pietro prima e da Paolo poi nei vari annunci che loro portano. Persino Paolo, quando si trova di fronte a re Agrippa, in Atti 26, dice che ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. Quindi, quando nel brano di questa mattina Gesù dice il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, verrà ucciso e il terzo giorno risusciterà, dobbiamo vedere che sta ripetendo il messaggio che i suoi discepoli dovranno più e più volte, la Chiesa oggi, ripetere all'infinito. Certo, possiamo dire molte cose alle persone di questo mondo, che possono essere a loro utili e persino per certi versi anche necessarie. Ma c'è solo una storia che possiamo raccontare che porterà la salvezza alle loro anime. Ed è la storia che il mondo ha più bisogno di sentire. È la storia che Gesù stesso ha sottolineato, ripetendola più volte. È la storia di chi è Gesù e di che cosa ha fatto. Non dobbiamo riportare storie per soluzioni ai problemi della vita quotidiana. Questa storia, la storia di Cristo morto e resuscitato, è la soluzione al più grande problema da cui derivano tutti i nostri problemi nella vita, cioè il problema del peccato. Ciò di cui abbiamo bisogno, soprattutto, è il perdono dei nostri peccati e un ripristino della comunione con Dio che ci ha creati per sé. L'incontro di quel bisogno è ciò che viene annunciato nel racconto del Vangelo ed è una storia che vale la pena ripetere. È una storia che è fondamentale per la salvezza delle anime e per la risoluzione allora di tutti i problemi. Ma il secondo motivo è la storia perché Gesù ripete questa cosa. Il secondo motivo che vale ripeterla, è perché la storia che rivela l'amore di Dio. Possiamo vedere un particolare che il Signore aggiunge qua quando dice questa cosa. Lui si definisce il figlio dell'uomo. E nel contesto delle sue parole, questo è un termine molto grande, straordinario da usare. Un nome che una persona ebrea avrebbe interpretato subito in una maniera molto significativa. Il figlio dell'uomo è un nome dell'Antico Testamento che stava a indicare il Messia, l'unto, il Cristo. Esprime un termine perché secondo la promessa di Daniele, questo uomo avrebbe governato come il nuovo Adamo, sarebbe stato il capostipite di una nuova umanità. È un nome che ha origine appunto in Daniele capitolo 7, versetto 13, dove leggiamo la visione del programma futuro che Dio ha. Quella visione ci dà un'immagine del Messia mentre assume il suo regno glorioso, il suo dominio su tutti gli altri regni. E dice, io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole dal cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dato dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Daniele 7, 13, 14. Pensiamoci, fu Gesù, questo stesso figlio dell'uomo, che deve assumere il dominio su tutti i regni del mondo, che invece in quello che ha appena detto ai suoi discepoli dice che verrà consegnato nelle mani degli uomini e che quelle stesse mani a cui viene consegnato saranno le mani che si sporcano di sangue nell'ucciderlo. Gesù lo sapeva in anticipo, eppure andò a Gerusalemme per essere consegnati in queste mani. e non era né una resa e neanche un suicidio. È il più grande atto di amore. Questa è la promessa di Gesù, che Paolo in un certo modo riassume con altre parole in Filippesi capitolo 2 dal versetto 5 all'11, quando dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Possiamo vedere in quello che Gesù insegna qua che lui sarebbe stato consegnato. Una parola che significa essere ceduto, e il vero senso nel termine storico parla di un qualcosa che doveva avvenire per decreto di Dio. In altre parole, facendo una parafrasi, potremmo dire che è destinato che il figlio dell'uomo sia consegnato nelle mani di questi uomini. Il fatto che Gesù sia stato consegnato nelle mani degli uomini è stato un prodotto delle azioni di Giuda e poi dei giudei, che poi lo consegnarono a Pilato e Pilato ai romani per la crocifissione. Ma alla fin fine era volontà sovrana di Dio Padre che il figlio fosse dato nelle mani degli uomini affinché potesse morire per il peccato dell'umanità. Ricordate cosa ha pregato Gesù nell'ultima notte nel giardino degli ulivi? Padre mio, se possibile passi da me questo calice, tuttavia non come voglio io, ma come vuoi tu. Matteo 26, 39. Non solo fu il figlio dell'uomo che volontariamente si lasciò prendere nelle mani degli uomini per essere crocifisso, ma era anche lo stesso decreto di suo padre che ciò avvenisse. Perché è stato Dio stesso che ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio. E questo è un altro motivo per ripetere questa storia nel mondo, perché ci mostra, deve mostrare l'amore di Dio in questa opera. È la più grande espressione dell'amore divino che potremmo mai condividere. Ed è la migliore notizia che il mondo possa mai sentire. Che Dio ama i peccatori e ha preso lui stesso l'iniziativa di perdonare i loro peccati per riportarli a sé. Ma c'è un terzo motivo per il quale Cristo ripete questa storia, perché è una storia che dona speranza davanti alla perdita. Gesù ci dà un indizio della speranza che c'è in esso, anche se sembra che i discepoli non l'abbiano colta. Gesù parla della triste realtà della sua morte, dicendo che il figlio dell'uomo deve essere consegnato nelle mani degli uomini per essere ucciso, ma poi aggiunge: e il terzo giorno resusciterà. E forse ci dovremmo chiedere perché proprio, e in particolar modo, Pietro, Giacomo e Giovanni non avessero colto maggiormente il fatto che Gesù, dopo aver detto che sarebbe morto, non hanno colto il fatto che sarebbe dovuto risuscitare. Infatti, proprio a loro stessi, quando scendendo dalla montagna della Trasfigurazione, aveva comandato: non raccontate a nessuno la visione finché il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Diciamo che loro avevano qualche dato in più rispetto agli altri nove. Eppure anche loro hanno dovuto lottare con questa realtà. Pensate, avevano già visto Gesù riportare in vita una giovane ragazza. E poi, più tardi, lo vedranno resuscitare Lazzaro dalla tomba. E tutti lo ascoltano, questa promessa che aveva già fatto loro prima, che anche se morto sarebbe resuscitato. Solo per 3 giorni Gesù sarebbe stato nelle mani della morte. La storia della morte di Gesù è una storia che va ripetuta, ma non dobbiamo ripeterlo senza raccontare anche la storia della sua resurrezione. La croce da sola non è una buona notizia. E il fatto che la croce sia stata seguita dalla tomba vuota che ci dà il contenuto della speranza nel mondo oscuro e caduto. Gesù disse ai suoi discepoli prima di andare alla croce: «Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete». Giovanni 14:19. Certo, parlò del dolore che avrebbero provato quando Gesù sarebbe stato loro tolto. In Giovanni 16, versetto 20, dice: «In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. La donna quando partorisce prova dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. Così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia». La resurrezione di Gesù dai morti e la promessa che saremo resuscitati con lui significa che la morte è vinta. Abbiamo speranza di fronte alla perdita che è venuta in questo mondo a causa del peccato di Adamo. Paolo in 1 Corinzi capitolo 15 dal versetto 20 scrive: «Ma ora Cristo è stato resuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati». Giovanni 11:25 Gesù dice: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede, anche se muore, vivrà». I discepoli dovevano confidare che di fronte alla perdita di Gesù, dopo 3 giorni, Gesù sarebbe ritornato. Oggi siamo chiamati, come suoi discepoli, a dire questa verità e personalmente a non disperare della nostra morte. Ovviamente per quelli che sono in Cristo. Così come Cristo ha vinto la morte, così richiamerà i suoi. E il mondo ha bisogno di sentire questo messaggio. Deve comprendere quale smisurata opportunità ha di questa grazia. E Gesù ripete questa storia ancora per il quarto motivo, perché è la storia che trasforma la vita. Guardate la reazione dei discepoli a ciò che Gesù ha insegnato. Disse loro che sarebbe stato consegnato e ucciso, che sarebbe poi resuscitato. E Matteo commenta: «Ed essi ne furono molto rattristati». La loro risposta a questo insegnamento è stata di sofferenza, di dolore. Non hanno semplicemente capito il senso di questa cosa. Marco, nel raccontare proprio questo episodio, il capitolo 9, versetto 32, ci dice che non capivano quanto detto e temevano di interrogarlo. Luca ci dice che non potevano capire questo perché queste parole che erano per loro velate, così da risultare incomprensibili. Pensate, essi lo uccideranno, ma il terzo giorno resusciterà. Sembrano parole semplici per noi che sappiamo com'è andata per la storia, ma per loro ha un senso oscuro e si rattristano. Certo, se l'insegnamento si fosse fermato alla sua morte, sarebbe comprensibile la tristezza. Sarebbe comprensibile non capire il senso della missione di Cristo, il dolore per la sua perdita, il senso di smarrimento a perdere il loro maestro sul quale avevano puntato tutta la loro vita e che aveva lui che aveva così provveduto a ogni loro bisogno. Ma il terzo giorno resusciterà. In fondo dovevano aspettare solo 3 giorni e vedere se la promessa si sarebbe avverata. Potremmo rimanere stupiti per la reazione dei discepoli. Non avevano ancora abbastanza prove che Gesù era veritiero quando parlava? Ma in fondo anche noi non reggiamo così di fronte alla verità della parola. Diciamo di credere a quello che è scritto, diciamo che Dio è fedele, che è verità, un sacco di belle cose, ma quante volte sperimentiamo tristezza, incomprensione e timore di interrogare Gesù per capire più a fondo ciò che viviamo. In fondo, quando si pecca, è perché ci fidiamo più di qualcos'altro rispetto a ciò che Dio dice. E questo succede nonostante molte volte abbiamo sperimentato che le verità applicate sono una benedizione nella vita. Altre benedizioni invece saranno future e altre si realizzeranno solo dopo la nostra morte, ma non significa che per questo sono meno certe. Essi lo uccideranno e il terzo giorno resusciterà. Solo quando guarderanno la tomba vuota, ancora non avranno il piano chiaro di quello che è successo. Giovanni capitolo 20, versetto 9, dice che a vedere la tomba vuota, dice che non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Ma alla fine lo hanno capito. Lo capirono pienamente quando parlarono con lui dopo risuscitato. Luca ci dà un grandioso resoconto di questa comprensione al capitolo 24. Quando Gesù, al versetto 44, dice: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Potevano finalmente afferrare questa storia solo quando si realizzò, e anche allora ebbero ancora bisogno della grazia per capire. Avevano bisogno che Gesù aprisse personalmente la loro comprensione. Ma suggerisco che c'è un altro motivo per cui vale la pena ripetere questa storia. La storia di chi è Gesù e di che cosa ha fatto è una storia che deve entrare nella vita nostra e trasformarla per essere dichiarata agli altri. Deve prima trasformare la nostra esistenza. La conversione è il cambiamento radicale della mente e questo porta a una vita trasformata. È necessario un rapporto personale con Gesù risorto mediante la fede prima che possa essere la storia che conduce alla salvezza. Fratelli, siamo nella Chiesa e ancora in questo mondo perché questo messaggio è ancora il messaggio per le anime che sono in vita in questo momento. Il mondo ha bisogno di questo messaggio. In tempi travagliati come questi potremmo pensare che la pace sia ciò di cui ha più bisogno il mondo. O forse pensare che l'emergenza sanitaria sia un grave problema. E sebbene tutti ci auguriamo che tutto ciò si possa realizzare, non sono le cose più importanti. La pace con Dio è la sola cosa necessaria. La notizia della croce e della resurrezione apre a questa via. Che Dio ci usi per questo. E se anche è un messaggio che molti già conoscono, come abbiamo visto, vale la pena ricordarlo più volte. Quante volte abbiamo detto queste verità ai nostri conoscenti e non hanno capito o non hanno voluto capire? Potremmo pensare che sia inutile ripetere ciò che già sanno. Se vogliono, potremmo pensare, bah, se vogliono possono chiedermi, io ormai ho già detto tutto in maniera chiara. In realtà non sappiamo quando Gesù potrà aprire le loro menti. Oggi il brano ci chiama a ripetere una storia già detta, conosciuta, nota anche a coloro che non appartengono alla Chiesa. Gesù ha ritenuto indispensabile ripeterla più e più volte, perché è la storia fondamentale per la salvezza, perché è la storia che rivela l'amore di Dio, perché è la storia che dona speranza davanti alla perdita ed è la storia che trasforma la vita. Preghiamo che possiamo essere fedeli nel ripetere questa storia. Preghiamo per i cuori di coloro che sentiranno ripetere che Gesù è morto e è risorto e si aprono alla verità del Vangelo. Preghiamo. Signore, quest'oggi ci hai riuniti qui per sentire una verità che già conosciamo. Sembra una banalità, eppure anche per i discepoli, avendoti al loro fianco, è stato necessario ripeterla. E quanto è necessario ripeterla per i nostri cari, i nostri amici, i nostri conoscenti e chissà quanti altri, affinché, Signore, loro possano aprirsi al Vangelo. Signore, che la Tua Chiesa possa essere fedele nel dire e nel ridire questo messaggio, un messaggio fondamentale. Non abbiamo bisogno di inventarci nuovi slogan, non abbiamo bisogno di catturare l'attenzione con chissà quali mezzi, abbiamo questo solo e unico messaggio da ripetere. Signore, consegniamo a Te e confidiamo nella Tua opera e nella speranza, Signore, che possiamo esserti fedeli nel ripetere questa storia. In Cristo Gesù. Amen.